Laser. Nella teoria psicoanalitica non esitiamo a affermare che il flusso degli eventi psichici è regolato automaticamente dal principio di piacere. Riteniamo che il flusso di questi eventi sia sempre stimolato da una tensione spiacevole e che prenda una direzione tale che il suo risultato finale coincide con un abbassamento di questa tensione, e cioè col fatto di aver evitato dispiacere o prodotto piacere.
Un passaggio dal principio di piacere, pubblicato nel dicembre 1920, testo cardine dell'opera di Sigmund Freud, in cui trova la sua formulazione definitiva il dualismo fondamentale della sua teoria delle pulsioni. Le pulsioni sono di due tipi, dunque, la pulsione erotica, le emozioni sessuali e quelle autoconservatrici, e la pulsione di morte, che riconduce il vivente organico allo stato senza vita. In questo testo, infatti, Freud ripercorre tutte le sue esperienze intellettuali alla luce di una meditazione filosofica sul tema della morte, di tutto ciò che è vivente, e mette in discussione, questo è il punto centrale, l'esclusiva validità della legge del piacere come principio regolatore della nostra vita psichica. L'opera aveva suscitato scalpore e dibattito per la novità delle tesi proposte, e quel che soprattutto è stato rimproverato a Freud è l'applicazione della nozione di pulsione, cioè di spinta elementare indistruttibile, alle tendenze regressive e distruttive della vita. Freud ci dice, insomma, che non è esatto parlare di un'egemonia del principio di piacere sul flusso dei nostri processi psichici. Non siamo dunque sempre alla ricerca del piacere. A inquadrare l'impianto teorico di questo testo ci guida lo psichiatra e psicoanalista Marco Sarno, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e dell'International Psychoanalytical Association. Ben trovato.
Grazie. Certo, il testo, che ha anche un titolo molto, molto suggestivo, al di là del principio di piacere, no? Beh, innanzitutto è utile inquadrarlo nel tempo, perché Freud pensa a questo tema già nel 1919, poi scriverà il testo dopo un'elaborazione per lui lunga, perché lui era velocissimo, qui ci mette più di un anno e mezzo. È importante, e peraltro Freud lo sottolineava sempre, sottolineare il contesto. È finita la Prima Guerra Mondiale e Vienna, che era la capitale dell'impero orgoglioso di sé, è la capitale invece di macerie, nel senso che l'impero è crollato completamente, lutti a non finire e anche difficoltà proprio economiche, lo stesso Freud le dovette affrontare. Quindi una situazione veramente difficilissima. A questo si aggiunse quasi contemporanea la grande pandemia della Spagnola, che uccise Sophie, che era la figlia prediletta proprio di Freud e che è anche una protagonista però del testo, al di là del principio di piacere, perché è la mamma del piccolo Ernst, che è il bimbo che poi comparirà con la visione geniale di Freud del gioco che fa questo bambino. Quindi il contesto è veramente importante. E diciamo che l'incipit può essere proprio questo, che Freud esamina molto criticamente il concetto secondo il quale l'attività pulsionale sarebbe tutta dominata da una corsa al piacere, il che potrebbe sembrare ovvio, ma non lo è, perché il piacere, cioè il processo primario, cioè l'inconscio, per capirci l'ess, fin qui era depositario vulcanico di una spinta pulsionale, istintuale verso il piacere. Qui Freud fa uno stop importante. Non è solo piacere, ma c'è il dispiacere, no? E perché? Perché? Anche qui Freud, in maniera molto da scienziato vero, corregge almeno in parte il fatto che il sogno sia sempre l'appagamento di un desiderio, come lui ha sostenuto fin qua. E perché parlerà poi di sogni, quelli sogni traumatici che non corrispondono a questa evidenza. E quindi ci sono molti indizi che ci fanno dire che il dispiacere fa parte proprio della nostra struttura e non è dovuto solo al fatto che la realtà è dura e che ci sono limiti e conflitti, ma che abita proprio dentro alla struttura primaria, cioè dentro a quel grande deposito che è l'ES. Lui dice una cosa molto, scrive una cosa molto perturbante: un dispiacere nevrotico è un piacere che non può essere avvertito come tale. Cioè i nostri guai, i nostri dispiaceri nevrotici è che non riusciamo a concederci del piacere. E questi temi così complicati, da grande scienziato, Freud li appoggia a delle osservazioni molto sul campo. La prima, tragica, sono le nevrosi traumatiche, no? Perché in quella strage che è stata la Prima Guerra Mondiale c'erano numerosissime nevrosi molto gravi e che non avevano cinemateria, che non erano riferibili a danni fisici, no? E queste nevrosi traumatiche esitavano in sogni ripetitivi che erano sogni tragicissimi, incubi terribili di quello che il soldato aveva vissuto. E quindi non tornano i conti, diciamo, rispetto a un inconscio che va verso il piacere e basta. E poi c'è la genialata fondamentale di questo, diciamo, di questo scritto, è che il nonno Freud diventa uno scienziato, cioè stando in casa insieme alla figlia Sofia, al nipotino Ernst, lui si adopera a analizzare, a studiare il gioco di questo bambino.
Si è trattato di qualcosa di più di una fuggevole osservazione, poiché sono vissuto per alcune settimane sotto lo stesso tetto del bambino e dei suoi genitori. È passato un certo tempo prima che riuscissi a scoprire il significato della misteriosa attività che egli ripeteva continuamente. Il bambino aveva un rocchetto di legno intorno a cui era avvolto del filo. Non gli venne mai in mente di tirarselo dietro per terra e di giocarci come fosse una carrozza. Tenendo il filo a cui era attaccato, gettava invece con grande abilità il rocchetto oltre la cortina del suo lettino, in modo da farlo sparire, pronunciando al tempo stesso il suo espressivo «oh oh oh». Poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto e salutava la sua ricomparsa con un allegro «da», ovvero «qui». Questo era dunque il gioco completo, sparizione e riapparizione, del quale era dato assistere di norma solo al primo atto, ripetuto instancabilmente come gioco a sé stante. L'interpretazione del gioco divenne dunque ovvia.
Il gioco consisteva nel prendere un pezzetto di legno che era legato a uno spago e tirarlo lontano e poi riprenderlo. Allora cos'è questa cosa che lo colpisce in maniera, diciamo, speciale? Questo poi è stato proprio l'idea che con questo il bambino così piccolo sa cos'è la morte, nel senso che c'è una equiparazione nella scomparsa di questo pezzo di legno che lui butta via alla scomparsa sicuramente della mamma, che ovviamente va e viene, ma poi ancora di più la scomparsa anche di se stesso, che c'è e non c'è. Guardate che qui, terra terra, siamo al gioco del cucù, che è delizia di tutti i nonni e i nipotini, no? Però Freud, appunto, che aveva la geniale capacità di mettere insieme cose molto diverse, gioco, bambino, vita, morte, collega questi due fatti, no? Tra l'altro un grande filosofo francese, Jacques Derrida, ha scritto un intero volume seguendo parola per parola soprattutto il capitoletti nel quale il nonno osserva il nipotino. E l'essenziale è che lui dice sostanzialmente tra le righe, poi Derrida lo spiega meglio, il gioco non consiste nel giocare con i giochi, ma renderli utili per una ben altra funzione. Questo lo sappiamo benissimo, no? Il bambino piccolino, tu gli regali un sacchiotto, ma lui preferisce un cucchiaio, giustamente, perché gli serve per questa operazione così sofisticata, diciamo così, no? Quindi giocare a fare apparire e scomparire la mamma, forse se stesso, forse la propria immagine, è fondamentale per l'argomentazione successiva. In tedesco è lo Spielzeug, che è proprio questo coso che serve per giocare, no? E allora la ripetizione nel bambino è utilissima anche per la costruzione della sua identità. Mentre invece l'argomentazione interessante anche oggi, no, è che nell'adulto la ripetizione è una fregatura, perché ha a che vedere con la paura del cambiamento. È come pensare sempre lo stesso pensiero, la ripetizione. E allora è un attacco al processo di trasformazione, che ovviamente nella vita poi adulta ha a che vedere col sottrarsi dalle lusinghe, diciamo, masochistiche della ripetizione come morte, diciamo. E qui Freud si sbilancia molto, perché da scienziato particolarmente rigido parla del demoniaco, no? E parla appunto di qualcosa che evidentemente sfugge a una lettura troppo precisa, parla di oscurità, di imbarazzo. A un certo punto dice: facciamo bene a fermarci qui, perché lui sente che l'argomento che ha affrontato aspetta soluzioni che non sono quelle che al momento lui si sente da scienziato di dare. Lui innerva anche il suo ragionamento alludendo esplicitamente alla filosofia. L'eterno ritorno, la ripetizione ovviamente rimanda a Nietzsche, ma dice, parla di Schopenhauer, dall'epistolario sappiamo che leggeva Schopenhauer, ma che saggiamente però ne era quasi un po' disturbato, perché è un'altra cosa la filosofia, e lui rivendica l'originalità della psicoanalisi come scienza, ma scienza umana, per cui la sua grande ambizione che un giorno tutto quello che lui dice, tutto quello che gli psicoanalisti dell'epoca dicevano, sarebbe stato esprimibile in termini fisico-chimici, è un'altra illusione.
Ecco, professore, quindi in questo testo Freud ci dice che non è esatto parlare di un'egemonia del principio di piacere sul flusso dei nostri processi psichici e che non siamo dunque sempre alla ricerca del piacere, ci diceva poco fa. Di questo testo quel che soprattutto fu rimproverato a Freud è l'applicazione della nozione di pulsione alle tendenze regressive e distruttive della vita, una tesi che Freud ha messo anche a fondamento poi delle ulteriori acquisizioni del suo pensiero. È corretto?
Eh sì, è corretto, perché al di là dell'osservazione clinica già molto ricca, lui, pur dicendo che la psicoanalisi non è una Weltanschauung e che quindi la psicoanalisi funziona nella stanza d'analisi, però era appena finita, ripeto, la Grande Guerra. Hai voglia a pensare a distruttività, sadismo e quindi violenza senza fine, da qualche parte arriverà, no? Naturalmente lo psicoanalista è costretto a usare il microscopio, non possiamo guardare alla realtà con troppa disinvoltura. E direi che il nocciolo, per rispondere a quello che lei diceva, è che quando la visione del piacere diventa appiattita sul cosiddetto principio del nirvana, no? Cioè che l'eccitamento farebbe star male e la quiete del nirvana sarebbe il piacere, non regge tanto, soprattutto oggi. La psicoanalisi certamente non crede più a questo, no? Noi pensiamo che la trasformazione avviene al servizio del principio di piacere, ma quindi il nirvana come quiete non funziona. La trasformazione è proprio un movimento che da un lato accetta quel che succede, e qui c'è tutta la tematica nello scritto di Freud del ricordo, della rimozione, ma poi c'è l'allarme che tutto questo non debba ripetersi eternamente, no? Cioè che la scena infantile noi nevrotici la conosciamo, ma è bene che sia un ricordo, non dobbiamo riattualizzarla oggi sempre. Quindi è importante che, se da un lato non smentisce Freud l'idea del nirvana come momento culmine del piacere, in realtà contraddice questa idea dicendo, scrivendo pari pari, che la trasformazione avviene al servizio del principio di piacere. Questo è straordinariamente attuale, e su questo che si fonda, direi, l'attuale psicoanalisi, no? E poi trovo anche, nonostante la statura dello scienziato, anche molto tenera che lui ammetta che non è per niente risolto il rapporto fra ripetizione e principio di piacere. E non è risolto per nulla, perché Thanatos sembra abitare nella ripetizione, almeno nell'adulto, no? E quindi tutto lo scritto, sono 7 capitoletti molto intensi, dove c'è proprio questo combattimento, lui cita anche Torquato Tasso, questo combattimento tra Eros e Thanatos. E noi, come facevano anche i vecchi psichiatri e come è intuitivo, vediamo che quando una persona, un paziente sta male, si abbassa molto il livello di Eros e si alza pericolosamente il livello di Thanatos. Quindi questo Freud non lo dice, ma potremmo immaginare che il principio del nirvana potrebbe essere una sorta, diciamo così, di riferimento alla necessità di un certo equilibrio tra Eros e Thanatos, quindi con un'omeostasi, ma nel senso che le due forze che lottano, come nella Gerusalemme liberata, siano entrambe molto vivaci senza che una prevalga troppo sull'altra.
Un equilibrio.
Un equilibrio molto dinamico, cioè noi siamo dotati, quando stiamo abbastanza bene, di una notevole forza, che poi sarebbe la libido, le pulsioni. Il problema qual è? È che forma prenderà questa forza? Perché se non siamo capaci di dare una forma alla forza, non funziona.
E qui parliamo, certo, naturalmente di libido nel senso di Freud, quindi di libido sessuale.
Sì, diciamo che lì è un po' datata questa cosa, no? Perché pulsioni dell'io e libido sessuale è qualcosa che è servita molto da un punto di vista storico, ma che adesso noi riunifichiamo un po', no? Nel senso di vitalità, grinta, forza, energia.
Forza vitale, energia
forza vitale. E qui mi sa, e lui, diciamo, Freud ne accenna, salta fuori il grande discepolo mancato di Sigmund Freud, che è stato Jung. Perché Jung, adesso non entriamo nel merito, ma insomma tendeva a unificare questa libido, questa forza, in un'unica struttura, mentre al tempo e poi anche fino alla fine Freud ha sempre preferito distinguere quello che nasce, diciamo, come pulsione dell'io, come pulsione sessuale. Qua lui era forse un po' influenzato dal clima positivistico dell'epoca, e infatti si aggroviglia un po' in un capitoletto in cui parla di biologia, e cioè allora delle cellule germinari, le cellule somatiche. Ovviamente quella è la parte più datata dello scritto, che però rimane un formidabile punto d'arrivo nel 1920, io credo anche di una riflessione teorica, scientifica, clinica, ma anche di vicende personali, autobiografiche durissime.
Sappiamo che il principio di piacere si confà a un metodo di lavoro primario dell'apparato psichico, ma che dal punto di vista dell'autoaffermazione dell'organismo che deve affrontare le difficoltà del mondo esterno, esso è fin dall'inizio inefficace e addirittura altamente pericoloso. Sotto l'influenza delle pulsioni di autoconservazione dell'io, il principio di piacere è sostituito dal principio di realtà, il quale, pur senza rinunciare al proposito finale di ottenere piacere, esige e ottiene il rinvio del soddisfacimento, la rinuncia a svariate possibilità di conseguirlo e la temporanea tolleranza del dispiacere sul lungo e tortuoso cammino che porta al piacere.
Ecco, professor Marco Sarno, ci sono diversi concetti centrali in questo testo, ad alcuni ha accennato, oltre alla rimozione anche le pulsioni, il principio di realtà che esige e ottiene il rinvio del soddisfacimento, la rinuncia a svariate possibilità di conseguirlo, e torna anche tutto il discorso del rimosso e delle nevrosi che ha citato. Come si collocano questi concetti nell'impianto teorico di Freud del principio di piacere? Ci aiuti a comprendere meglio.
E lì lui appunto è con questa mente teorica e così, che sembra un po' Bach quando scrive, no? Freud, nel senso che è una cattedrale sonora scientifica, riprende tutti questi temi che sono quelli fondamentali. L'interesse, a mio parere, di questo scritto è però che in certi punti scricchiola, cioè i conti non tornano per forza, perché si affaccia a un orizzonte che è particolarmente misterioso e drammatico. Non a caso, dicevo, parla di demoniaco, no? Poi nel finale, con l'eleganza che era anche nella sua scrittura, cita il poeta che sostanzialmente dice che se tu non puoi raggiungere un obiettivo correndo, sai cosa fai? Raggiungilo zoppicando. Questo mi sembra che abbia in sé il principio di realtà. In che senso? Nel senso che il principio di realtà è fondamentale, e guai se lo disertassimo, perché quel principio contiene l'idea del limite. Se noi non abbiamo l'idea del limite, evidentemente scivoliamo nell'onirico puro, nell'onnipotenza, o nella clinica diremmo nella maniacalità, no? E quindi, a maggior ragione, il principio di realtà ci rimanda al confronto col limite. Ovvio che il limite dei limiti è la morte, no?
Possiamo tornare, professore? Era molto interessante, forse varrebbe la pena approfondirlo, sull'aspetto del conseguimento del piacere indiretto attraverso invece ciò che emerge da questo testo, quindi una tendenza alle pulsioni regressive distruttive della vita, che però a volte ci porta appunto a ripetere situazioni spiacevoli, ma che in qualche modo ci portano piacere perché noi le ricerchiamo.
Sì, giusto, quello che lei dice è, secondo me, è il punto clinico anche oggi, no? Cioè, sostanzialmente, ma tu, paziente, ti tieni lontano da quella cosa che in fondo ti attira, perché? Perché ne hai paura o perché fai finta che non ti attiri, no? Cioè, il famoso dispiacere nevrotico. E io credo che il tema veramente intrigante è quando Freud si dedica e precisa il fatto che nel bambino, dicevamo, la ripetizione genera piacere, nell'adulto no. Nell'adulto genera, lui dice anche, noi non apprezziamo molto di vedere due volte lo stesso spettacolo teatrale, no? O di leggere lo stesso libro, ma se voi raccontate una fiaba a un bambino, lui la vorrà sempre, sempre uguale. Gli esperimenti, diciamo, un po' modernisti di cambiare, per esempio Cenerentola, è esperienza di tutti i genitori che hanno conseguenze catastrofiche. Il bambino pretende la ripetizione, ma l'adulto invece nella ripetizione trova uno scacco, una sconfitta, perché appunto, come dirà in un altro celebre lavoro, un conto è ricordare, un conto è ripetere, ma poi devi rielaborare, cioè trasformare. Ed è su questa asse che appunto si passa da qualcosa di demoniaco, Thanatos, a qualcosa invece di trasformativo e produttivo. Poi, e quindi uno potrebbe argomentare che poi non bisognerebbe forse più dire al di là, ma potremmo anche dire al di qua, no? Perché questo aspetto mortifero è proprio demoniaco in quanto ab origine, e quindi ancora al di qua, prima che non al di là, anche se poi il concetto evidentemente è molto simile, no?
E concludendo, professor Sarno, qual è l'attualità di questo testo? Possiamo considerarlo ancora una pietra miliare, tutt'oggi un testo di riferimento, anche se dal punto di vista clinico ci sono aspetti in cui la teoria contemporanea ha nettamente superato il testo?
Sì, certamente. Lo stesso Freud accenna allo sviluppo della psicoanalisi quando dice adesso, nel 20, la psicoanalisi non è solo interpretazione, ma è dedicarsi alle resistenze del paziente, non solo, dice sempre Freud in questo testo, ma anche attualizzare una nevrosi cosiddetta di transfer, che in sostanza è lo studio di quel che succede, l'analisi di quel che succede tra l'analista e il suo paziente. Questo è proprio il seme della psicoanalisi poi attuale, nel senso che la possibilità di analizzare quel che succede tra il paziente e l'analista, proprio in corpore vivo, in questa sorta di micro laboratorio, consente di andare a caccia di questa famosa forza e anche di esaminare che forma cerca di prendere. Quindi in Nuce, ovviamente, come in tutti i grandi classici, c'è anche il futuro nello scritto di Freud. Naturalmente non possiamo far dire a Freud quello che non poteva scrivere al tempo, però è sicuramente molto condensato in alcuni elementi cardine, no? Che anche poi molto intuitivi, che sono in tutta la letteratura, in tutto il cinema, e cioè del mistero, come diceva un altro poeta, quante volte potremmo dire di noi stessi: vedo il meglio e al peggior m'appiglio. Questo è Orazio tradotto dal Petrarca, che è il masochismo, no? Perché in questo scritto, parlando dell'amore e dell'energia dell'amore anche sessuale, tenerezza, amore, energia, ma anche forza che può diventare sadismo. E da lì allora quello non sviluppa questo tema, ma cita chiaramente proprio l'altro grande mistero del masochismo e del sadismo. Quindi in Nuce sono contenuti temi che si svilupperanno nella ricerca psicoanalitica fino ad oggi. Sì, appunto, lo scritto compie 100 anni, no? E in questi 100 anni si è fatta una grande strada. Ma ripeto, essendo un grande classico, ce lo troviamo a rileggere, no? E a rivederne cose che non avevamo visto anni fa.
Certo, con una luce diversa.
Sì, sì.
Grazie professore per questo viaggio davvero affascinante che ci ha proposto in questo testo complesso, sì, che ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie davvero.
Arrivederci.